Dopo averlo abbracciato, si appartò con la sua corte. E Torello venne pregato di stendersi sul letto che gli era stato preparato. Un medico gli porse una bevanda, dicendogli che sarebbe servita a fortificarlo per il viaggio. Mentre Torello, per effetto di quella bevanda, cadeva in un sonno profondo, per ordine del Saladino gli venne posto a lato un diadema di brillanti, destinato alla moglie. E al dito gli venne infilato un anello con un rubino così grande che pareva una torcia accesa. Ai fianchi gli venne cinta una spada dall'elsa tempestata di gemme e ai piedi gli venne posato un bacile colmo di monete d'oro. Il Saladino tornò a baciare in fronte l'amico Torello, già immerso nel sonno. Poi comandò al negromante che facesse l'ufficio suo. Il mago alzò le braccia e subito si formò una nuvola sotto il tappeto, che si alzò in aria col letto e tutto quanto vi era sopra. Veniva mattina quando, a Pavia, il sagrestano di San Pietro in ciel d'oro entrò in chiesa per accendere i lumi e aprire le porte. Con sua meraviglia, dopo aver inciampato in un grande tappeto, vide nel bel mezzo un magnifico letto con sopra disteso un uomo addormentato. Spaventato, corse ad avvertire i monaci che scesero in chiesa e ristettero stupiti a guardare quel miracolo. Intanto, essendo cessato l'effetto del beveraggio, il signor Torello si era svegliato, traendo un lungo sospiro. Si alzò lentamente a sedere e si guardò intorno, ancora stordito dal lungo sonno. I monaci, con l'abate in testa, si diedero alla fuga, gridando terrorizzati: «Domine, aiutaci!» Aperti bene gli occhi, Torello si accorse di essere dove aveva chiesto di venir portato. Si guardò attorno e, dopo aver dato un'occhiata alle ricchezze delle quali era cosparso il letto, cominciò a chiamare l'abate a gran voce.
«Sio mio!» gridava. «Sono Torello, arrivato dall'Oriente. Non mi riconoscete?»
L'abate non osava avvicinarsi, perché aveva saputo della morte del nipote e temeva di trovarsi davanti a un fantasma. Ma alla fine, fattosi il segno della croce, cautamente si accostò.
«Di che dubitate?» gli disse Torello. «Sono vivo e, per grazia di Dio, ritornato a voi».
Nonostante la barba che Torello portava, il turbante e l'abito turchesco, l'abate lo riconobbe finalmente e, presolo per una mano, gli disse:
«Figliolo, che tu sia il bentornato. Non meravigliarti della nostra paura, perché qui tutti ti credono morto. Tanto che Adelaide, vinta dalle preghiere e dalle minacce dei suoi parenti, deve oggi stesso venir consegnata al nuovo marito. La festa di nozze è già apparecchiata. Ci sarà un gran pranzo al quale seguirà la celebrazione del matrimonio».
Alzatosi, Torello pregò i monaci di non comunicare ad alcuno fino a sera la notizia del suo ritorno. Poi, fatte riporre in luogo sicuro le gioie e i preziosi che erano sul letto e recatene alcune con sé, si appartò con l'abate, al quale raccontò tutto quanto gli era capitato dal giorno della sua partenza. L'abate, lieto e sorpreso, insieme a Torello, rese grazie a Dio di tanta fortuna.
«Ditemi», gli chiese allora il nipote, «com'è la storia di questo matrimonio? Chi è lo sposo?»
L'abate gli disse che si trattava di uno dei più grandi signori di Lombardia e gliene fece il nome.
«Ma da dove salta fuori costui?» chiedeva Torello.
«Gli era nota», rispose l'abate, «la bellezza e la modestia di Adelaide».
«Ma c'è stato un fidanzamento?» domandò ancora Torello.
«No»,
lo rassicurò l'abate,
«i due si incontrano oggi per la prima volta».
Torello allora lo pregò di farsi invitare al pranzo e di portarlo con sé, perché potesse vedere con i suoi occhi con quale faccia Adelaide andava incontro al nuovo connubio. L'abate acconsentì e chiese allo sposo un invito per sé e per un suo amico forastiero. Venuta l'ora del pranzo,
L'abate comparve con Torello,
che indossava il ricchissimo vestito da turco, col quale era arrivato dall'Oriente.
Nessuno lo riconobbe in quella tenuta,
anche perché una gran barba gli copriva quasi tutto il volto.
«È un saraceno di mia conoscenza», spiegava l'abate, «mandato con me ambasciatore dal Saladino al re di Francia e qui di passaggio».
All'ospite venne assegnato per riguardo un posto a tavola proprio davanti alla sposa, che egli poté guardare con gran gioia a suo agio, notando quanto fosse turbata e dolente. Anche la donna di tempo in tempo lo guardava, ma solo per la stranezza del suo abbigliamento e senza incrociarne lo sguardo. Quando a Torello parve giunto il momento di mettere in atto ciò che si era proposto, chiamò un giovane coppiere che stava dietro a sua moglie e, parlandogli all'orecchio, gli disse:
«Ti prego di dire alla signora che nelle mie contrade c'è un'usanza che intenderei rispettare, se me lo consente. Quando un forastiero è invitato a un matrimonio, la sposa gli manda una coppa piena di vino. Il forastiero ne beve quanto ne vuole. Poi gliela rimanda e lei beve il rimanente».
Il giovanotto riferì tutto alla signora, la quale, essendo costumata e saggia, fece a puntino quanto richiedeva il gran barbassoro che le sedeva di fronte. Prese una coppa dorata, la fece riempire di vino e la mandò al saraceno. Costui, che intanto si era tolto dal dito e aveva messo in bocca l'anello avuto in dono dalla moglie al momento della partenza, bevendo lo lasciò cadere nel vino senza che nessuno se ne accorgesse. Poi rimandò la coppa alla signora, che la portò alle labbra e, dopo aver bevuto il poco vino che vi era rimasto, vide sul fondo l'anello e lo riconobbe. Fissò allora gli occhi sul saraceno e, come colpita da un'improvvisa rivelazione, gridò: «Questi è il mio signore! È lui! È Torello!» E, rovesciando tazze e bicchieri, si alzò per correre al posto dove Torello sedeva, senza badare ai suoi veli di sposa che si impigliavano nelle sedie. Abbracciò strettamente il marito, che intanto si era alzato, e gli si attaccò così forte al collo che si dovette faticare a staccarla, dicendole che oramai avrebbe avuto tutta la vita per stare con lui. Appena la compagnia dei convitati si rimise dalla sorpresa, Torello fece sedere la donna accanto a sé e raccontò ai commensali la sua storia, dal giorno in cui era partito fino a quel momento, concludendo con gentili parole all'indirizzo del mancato sposo. «Avendomi creduto morto, gli disse, mi avete fatto l'onore di pensare ad Adelaide come a una sposa degna di voi». Il cavaliere, quantunque alquanto scornato, rispose affabilmente, ma non senza una punta di dispetto.
«Il signor Torello», disse col collo torto, «può fare l'uso che crede delle cose che gli appartengono».
Adelaide andò a restituirgli il diadema e gli anelli che le aveva portato in dono. Si mise al dito quello che stava nel fondo della coppa e tornò a sedersi accanto al marito. Torello, tolti dalle profonde tasche dei suoi abiti il diadema del Saladino e alcuni anelli di gran pregio, ne adornò la donna, tra gli applausi dei presenti. I convitati allora si alzarono da tavola e in corteo accompagnarono a casa loro i due sposi ricongiunti. Lo scornato, che si sentiva ormai di troppo, credette bene di perdersi per strada, mentre una mezza luna d'argento, alta nel cielo ancora chiaro, pareva l'ultimo saluto del Saladino al suo più caro amico.